echeggiò attorno a lei alta e sonora, come le vibrazioni di un bicchiere di cristallo. «Rimedieremo presto, spero». Sembrava emanare luce propria. Quando sbucò dall'ombra, l'ombra stessa scomparve. «Mia dea!» Medusa cadde in ginocchio, sbattendo dolorosamente sulla pietra. «Perdonami!» Atena scosse la testa. Aveva occhi simili al marmo ben lucidato, di un grigio scintillante, assorto. Centinaia di migliaia di pensieri vorticavano dentro di essi. La pelle pallida delle braccia nude luccicava come il pugnale infilato nel fodero alla cintura. «Non c'è nulla da perdonare», tese una mano a Medusa. «Alzati, per favore». Sempre a capochino, Medusa si levò in piedi e ingoiò la paura che minacciava di divorarla. Nonostante le ginocchia tremanti, desiderava con tutta se stessa scorgere anche solo per un momento la potenza che aveva davanti. Era la presenza di una dea, il sogno di qualsiasi mortale. Come se fosse a conoscenza del suo desiderio, Atena la prese per il mento e le sollevò il volto verso il cielo. Il suo tocco era come l'acqua del mare, fresco sulla pelle, bramato eppure capriccioso. Un brivido freddo le corse lungo la spina dorsale. Sapeva che la carne premuta sulla sua non le assomigliava più di quanto la polvere somiglia al fuoco. Con mano ferma, Atena le fece girare il viso da una parte all'altra. Per tutto il tempo, Medusa rimase docile e obbediente. Quella routine si era ripetuta infinite volte sin da quando aveva compiuto 8 anni e accadeva sempre più di frequente. Alcuni uomini portavano tentativi di corruzione travestiti da regali prima di chiedere la sua mano. Alcuni portavano menzogne travestite da promesse o il patto che i loro fratelli avrebbero sposato le sue sorelle una volta abbastanza grandi, nonostante l'aspetto meno piacente. Altri facevano versi di scherno e disprezzo e cercavano di fingere che ciò che vedevano non fosse nulla di speciale o persino banale. Ma era tutta una farsa, perché avevano gli occhi e ciò che contemplavano avrebbe potuto essere stato scolpito dalla mano di un dio. Medusa lasciò che la dea la esaminasse, gli occhi grigi concentrati e immobili per tutto il tempo. La pressione forte e salda non cambiò mai. Quando Atena abbassò la mano e fece un passo indietro, il suo volto non mostrava soddisfazione né delusione. L'accettava così com'era. E basta. «Dimmi, bambina», posò la mano destra sul pugnale. «Cosa pensi dell'idea di tuo padre di portarti qui da me, da una dea? Mi ha presa per un orfanotrofio? Un posto dove i bambini possono mangiare a sbaffo e strillare e riempirsi la pancia gattonando sui miei pavimenti?» Aveva un tono canzonatorio. «Oppure pensa che sia un rifugio, forse per i poveri e pigri che non riescono a sollevare la falce per nutrire la propria famiglia? O sono qui solo per tutte le donne che temono la pressione degli uomini? Tu sei qui per questo, non è vero? È questo che dovrei aspettarmi, santarelline e villici e parassiti che profanano il mio tempio?» Medusa parlò senza muovere un muscolo. «Non sono venuta a profanare nulla, mia dea». «Allora per cosa? Perché sei qui? Vuoi offrire te stessa?» Rise. Il calore della sua immortalità splendeva a pochi centimetri dal volto di Medusa. La relativa amabilità di pochi istanti prima era stata sostituita da un timbro di voce più amaro, più severo, che ronzava nell'aria come l'energia statica del tuono prima di una tempesta. «Offriti agli uomini di Atene, Medusa. Pagheranno un prezzo più alto del mio. Con il tuo volto, la tua giovane età, potresti chiedere quanto vuoi». Le passò le dita in una ciocca di capelli ricci. «Non sei tentata. Immagina che vita potresti comprare, che vita avrebbero le tue sorelle. Certo saresti una sciocca a non rifletterci bene». Atena aggrottò la fronte. «Perché non ti difendi, bambina? Parla! Dimmi cosa hai pensato. Forse quello che ho visto fuori dal tempio non era davvero tuo padre. Forse sei la figlia bastarda che infesta i suoi incubi. Una smorfia sardonica. O forse non li infesti per nulla. Forse aveva bisogno di mandarti via perché la tentazione di questi riccioli perfetti e dei seni...